Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È l'occasione per noi, in particolare, di pregare per tutte le comunità monastiche in tutto il mondo, in particolare quelle che dipendono dalla regola di San Benedetto.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 17, dal versetto 5 al 18. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene. Dimorerà in luoghi aridi, nel deserto, in una terra di salsedine dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. È come una pernice che cova uova altrui, chi accumula ricchezze in modo disonesto. A metà dei suoi giorni dovrà lasciarle, e alla fine apparirà uno stolto. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario. O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi. Quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Guariscimi, Signore, e guarirò. Salvami e sarò salvato, perché tu sei il mio vanto. Essi mi dicono: dov'è la parola del Signore? Si compie finalmente. Io non ho insistito presso di te per la sventura, né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. Ciò che è uscito dalla mia bocca è innanzi a te. Non essere per me causa di spavento, tu, mio solo rifugio nel giorno della sventura. Siano confusi i miei avversari, non io. Si spaventino loro, non io. Manda contro di loro il giorno della sventura. Distruggili due volte. Parola di Dio.
Abbiamo un brano composito. Si possono contare cinque parti, cinque brani propriamente diversi, volendo, e credo che molti commentatori vedono un insieme scollegato dal contesto e un insieme col carattere di testi sapienziali. Possiamo trovare nei testi sapienziali, ecco, paralleli, oppure nei salmi. Ecco, quindi è una raccolta, ecco, di testi diversi, normalmente si dice di tipo sapienziale. Personalmente penso che i redattori non la pensino allo stesso modo, cioè che i moderni abbiano ragione, ma che questo sia proprio la chiave per cercare di leggere il testo, perché i redattori non credo che la pensino allo stesso modo, cioè penso che i redattori vedano invece una costruzione collegata, ecco, all'interno, nelle varie parti e anche col contesto. Ecco, comunque cerchiamo adesso di ricavare, ecco, quello che abbiamo visto in questo brano, al di là, voglio dire, di trovare la soluzione, ci sono diversi contenuti.
Ci sono appunto tanti diversi contenuti, tocco due parole, due punti, e cioè quel versetto 5, ho trovato in parallelo a questo versetto 5 le parole di Ezechia, secondo il secondo libro delle cronache, quando c'è l'invasione di Sennacherib. Ci sono tante volte chiesto, ma il collegamento fra questi testi e i dati storici, comunque secondo il taglio delle cronache sembra proprio lo stesso pensiero. Leggo Seconde Cronache 32:7-8: siate forti e coraggiosi, non temete e non abbattetevi, perché con noi c'è uno più grande di quello che non temete davanti al re d'Assiria, perché con noi c'è uno più grande di quello che è con lui. Con lui c'è un braccio di carne, con noi c'è il Signore nostro Dio per aiutarci, per combattere. E poi l'altra cosa che delle tantissime che ci sono, mi colpiva questo legame forte. Chi è che capisce il cuore? Io, il Signore, scruto la mente e saggio il cuore. Lui solamente può capire e guarire il cuore che difficilmente guarisce.
Il versetto 15 dice: essi mi dicono, dov'è la parola del Signore? Si compia finalmente. Poi dice: io non ho insistito presso di te. Vabbè, qua la traduzione è difficile perché il testo è difficile. Poi dopo dice: non ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. Mi viene da pensare che Geremia sia posto come profeta di sventura quando ancora la sventura non si vede o quando la gente non la vede. Quindi anche dopo dice: vai, mettiti alla porta dei figli del popolo e impedisci loro di portare pesi. E anche al capitolo 7 lui doveva stare sul tempio a profetizzare la sventura. E quindi mi sembra che la grande prova del profeta sia quella di dover profetizzare quando nessuno ci crede, quando nessuno lo vede. Profetizzare che la sventura è imminente quando nessuno lo vede. Io, insomma, l'ho visto, l'ho letta così, guidata dal versetto 15. Dov'è la parola del Signore? Si compia finalmente. E poi dice: non ho desiderato il giorno funesto, come a dire: io sono ancora qui a intercedere, non è che per aver ragione desidero che si compi, però non so, sono solo così pensieri sparsi. Comunque per me il versetto più significativo è il 17, quando colui che è il solo rifugio diviene lui stesso causa di spavento. Per il profeta mi ricorda alcuni versetti del libro di Giobbe: anche se lui mi uccidesse, io in lui spererò.
Sì, il versetto che mi piaceva di più era l'8. È come un albero piantato lungo corso d'acqua, e verso la corrente stende le sue radici, non teme quando viene il caldo. Non bisogna lasciarsi condizionare dal tempo, cioè bisogna stare tranquilli e aspettare che prima o poi qualcosa di buono succede, ci si riesce. Poi, c'era una cosa curiosa che ci aveva colpito ieri sera. È vero che dice che non manda per la sventura, non manda la sventura. L'ultimo versetto, la seconda parte, dice: manda conto di loro il giorno della sventura, distruggili due volte. Mi sembra quasi che ci abbia ripensato. Prima dice di non volere la sventura, dopo dice la manda due volte.
Anch'io mi sono fermata ai versetti, dal versetto 14 fino al 18, e qui è scritto è una preghiera di vendetta, mi sembra così, mi sembra che ci sia invece nel profeta una grande tensione tra i versetti, perché appunto c'è la richiesta: dov'è la parola di Dio? È una provocazione frequente rivolta ai profeti. Una fra tante, Isaia 19, dice che si faccia presto, facciamo presto, che si realizzino presto i progetti di Dio, perché si compino. Ecco, era una richiesta del popolo, forse non credeva a quello che Geremia annunciava, e quindi dice che si faccia presto, che vediamo che cosa succede, che cosa c'è nella testa di Dio. E Geremia, mi sembra che appunto al versetto 16 è già stato accennato che non invoca il castigo, anzi sembra alludere addirittura a una preghiera di intercessione. Dice: io non è che ti ho pregato perché si faccia presto questa tua decisione, questa tua giustizia sul popolo. No, è una preghiera che, anzi, nonostante la proibizione di Dio, che abbiamo visto almeno due volte, no, tu non pregherai, qui mi sembrava sottinteso proprio che desiderasse che questo tempo, che questo giorno del Signore avvenga il più tardi possibile. E invece sì, bisogna vedere quello che ha accennato anche Stelvio. 17:18 invece c'è un'invocazione, ecco, che Dio realizzi, ecco, al più presto la sua parola. Quindi ho visto questa tensione, ma anche si può vedere anche che in questi versetti 17-18 hanno un'efficacia invece proprio per la promessa fatta a Geremia, al Signore: tu, ecco, sarai oggi stesso, cioè la promessa della vocazione, oggi stesso ti stabilisco sopra le nazioni per sradicare e demolire, per abbattere e distruggere. Però c'è anche: tu sarai anche di edificazione e di riparazione.
Io andrei al primo versetto, che mi ha fatto impressione: maledetto l'uomo, eccetera, perché è un contesto di idolatria, no? E quindi di per sé sarebbe stato più, come dire, più ovvio pensare, non so, maledetto il popolo che confida nei propri dèi, ecco. Invece qua mi sembra che ci sia uno slittamento appunto voluto, diciamo, da un punto di vista redazionale, per cui qui quello che è messo in luce è molto di più il cuore dell'uomo, nel senso che io appunto adesso qui io non so, cioè forse che l'idolatria alla fine delle fini sia lì. Questo perché veramente è un po', e anche dopo, benedetto l'uomo, allora benedetto il popolo, il mio popolo che confida nel Signore, E invece qui è molto più personale e molto più nel fondo, ecco. E poi appunto finisce a un certo punto, dice: hanno abbandonato il Signore fonte di acqua viva. Qua mi sembra che sia richiamato in modo anche esplicito il capitolo secondo, dove diceva anche lì: un popolo ha cambiato i suoi dei, il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, anche oggi torna alla gloria, con un idolo inutile. Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo: ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne che non trattengono acqua. Però il punto qui mi sembra che sia più personale, ecco, è questo.
Una delle domande che si pongono a questo punto dell'attività profetica di Geremia potrebbe essere questa: cosa ci fanno qui dei testi sapienziali messi qua in mezzo, dopo annunci ripetuti di sventura, di distruzione, di annientamento, di esilio, e dopo contese tra il profeta e Dio e tra il popolo e Dio? Che cosa ci fanno dei testi così qui? Ribadiscono che l'unica cosa che si può fare è riprendere sia individualmente che come popolo la fede più genuina in Dio. O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi, quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato il Signore, fonte di acqua viva. Questa è la fede più profonda di Israele, che deve, è l'unica possibilità che si ha in questa situazione, e tutto quello che si prevede, quello che è stato annunciato, è l'unica cosa che si può fare. E anche per quanto riguarda, sembrerebbe paradossale, il santuario di cui è stata, diciamo così, annunciata la distruzione, ma lì è il luogo della gloria, della presenza di Dio, che rimane, il santuario sarà distrutto, ma il luogo della presenza di Dio è assicurato, è lì.
Anch'io, collegandomi un po' a questi ultimi interventi, però ci ho pensato, ma non sono riuscito proprio a trasformare questa cosa in un pensiero, in un intervento chiaro. Ecco, però sono collegato, sono anch'io preso da questo articolo, da questo versetto 5, maledetto l'uomo, e da questo rapporto che però non riesco a sciogliere tra sapienza e anche storia. Mi verrebbe da dire che il linguaggio della sapienza, cioè questo linguaggio sapienziale a cui ho fatto riferimento all'inizio Giovanni Paolo, i Salmi, però dietro, sotto questo ci sia anche un modo di esprimere un giudizio sulla situazione di quel momento. Quindi in questo senso io sono molto, mi è molto, molto piaciuto il riferimento di alcuni a Ezechiele 17, dove Ezechiele 17 insomma parla di Sedecia e di tutto questo tentativo, ecco, di riprendere un rapporto con l'Egitto contro Babilonia, con la quale si è appena fatto il patto, c'è stato un patto. Ho l'impressione che si parli ancora di questo qui, anche in questo testo. Maledetto l'uomo è colui che sta mettendo in discussione il patto che è stato fatto comunque con questa potenza del nord, e in qualche modo confidando in congetture della propria mente, del proprio cuore, no? Che invece è ingannevole. Invece il richiamo alla benedizione, non so se alludeva anche questo, forse Stefano, è questo: c'è stato un patto questo patto richiama la responsabilità di tutto il popolo e bisogna rimanere comunque adesso fedeli a quel patto che è stato fatto, anche se è stato fatto con un nemico. E quindi l'idea di venire meno a questo patto è anche l'idea di venire meno in qualche modo a Dio, che è stato chiamato in ballo da questa vicenda. Io ho l'impressione che ci sia un riferimento storico. È tutta la diplomazia di Gerusalemme che sta mettendo in discussione con Sedecia, e lui maledetto, il patto che è stato fatto adesso e al quale il popolo deve attenersi.
Ma questo richiamo alle maledizioni e alle benedizioni mi ricorda dei tratti del Deuteronomio, ma anche una teologia soggiacente in quel libro, cioè quella delle due vie, per cui sembra tutto abbastanza, non dico semplice, però chi osserva il patto è benedetto, chi invece non lo osserva e chi va per una via idolatrica è maledetto. Ecco, le due vie sembrano in potere dell'uomo, in un certo qual senso, ecco, in questo libro c'è molto questo aspetto. E a me sembra che nel libro di Geremia salta tutto questa convinzione teologica che l'uomo può decidere, perché qua invece si vede che c'è una progressiva catastrofe, nel senso che Israele stesso quasi non riesce a riconoscere il proprio peccato, c'è una confusione, una mancanza di discernimento. L'uomo è molto debole, ecco, di fronte a tutto questo. Mi sembra che Geremia voglia, in questa sua intercessione, essere questo essere il profeta tra Dio e il popolo, tra l'incudine e il martello. Ecco, è un profeta davvero dove quando si dice è scomodo lui più che altro, non per, è in una posizione talmente scomoda, ecco, perché le prende da tutte le parti. E mi sembra che lui metta in evidenza che questo modello teologico così chiaro, dove tutto è nelle mani dell'uomo, mi sembra che salti, non è più così, per cui addirittura il popolo sembra dire dov'è la parola del Signore? Si compie finalmente, è una supponenza di fronte a tutto questo trasgressione, ecco, del popolo, ecco, dire questa cosa sembra quasi come dire è il Signore che non mantiene le sue promesse. Ecco, c'è una grande confusione e per me i testi sapienziali, i salmi, la preghiera, i testi sapienziali che sono inseriti ritornano a questo mondo, ecco, nel quale c'è questa chiarezza, ma non è più così.
Mi aveva colpito molto questo messaggio. Mi ricollego un attimo a quello che diceva prima Stefano, che nei salmi questa parola confidare e sperare nel Signore c'è 69 volte, più 17 volte la parola speranza, fiducia. E quindi mi sembra che sia proprio uno dei fondamenti della parola del Signore come indicazione per il rapporto col Signore, il rapporto con la sua parola.
Se si legge, se si cerca di leggerlo come un testo unitario, cosa discutibile, ecco, io sarei portato a leggerlo come un dialogo fra un problema e il problema di Geremia, ancora, che abbiamo già visto. E si può partire molto bene dalla fine, perché anche il versetto 15, il versetto 16, eccetera, non sono il racconto di quello che dicono a Geremia, cioè non ci sono lì a dire a Geremia questo, è Geremia che dice a Dio: mi dicono così. Il problema è quello di Geremia. Mi sembra confermato il versetto 16, adesso la traduzione non l'ho presente. Il versetto 16 dice: Geremia dice a Dio: non sono mica io che sono corso dietro a te, sei stato tu a chiamarmi. Io non avevo nessuna voglia, ecco, di diventare tuo profeta. E questo emerge ancora di più nella protesta del versetto 17. Non devi essere per me la smentita, il disastro. Quindi il problema mi sembra che ce l'abbia Geremia, ecco, e che sia, che possa essere inquadrato dietro in questi testi cosiddetti di confessione, anche se rimane che ogni brano preso diversamente è passibile di altra spiegazione. Però se si legge unitariamente, io lo leggevo come un dialogo. La prima parte, vedete il versetto 5, è vero, tutti osservano che sono testi sapienziali, ma nei testi sapienziali non c'è la formula profetica, così dice il Signore. Quindi per i redattori questa è una parola del Signore che il Signore dice a qualcuno, a Geremia. Testo rimane un testo di tipo, diciamo, sapienziale, se vogliamo, ma per i redattori non credo. Per i redattori è il Signore che dice a Geremia: devi aver fiducia. Non aver fiducia nella carne, aver fiducia in Dio, probabilmente. E poi c'è l'obiezione del versetto 9, perché Dio finisce di parlare al versetto 8, il versetto 9 può essere l'obiezione del profeta, cioè che il cuore è inguaribile, non c'è speranza per l'uomo. Chi conosce il cuore dell'uomo? Neanche lui lo sa. Così dice esattamente, il cuore è falso, e dice anus in ebraico. Anus vuol dire inguaribile, non c'è medicina. E quindi la risposta la vedrei ai versetti 10 e 11. Poi il Signore ribadisce la dottrina della fede, ma è una dottrina della fede che non sembra avere riscontro. Questo è il punto, a me sembra. La dottrina della fede è che c'è un giudice, che il Signore, e non si può mettere in discussione, il Signore scruta e il Signore ricompenserà. Soprattutto è quello il punto. È capace di rendere a ciascuno secondo le sue vie. C'è un giudice che ricompenserà perché lui ci vede bene. Però è un'affermazione di fede. Se si vuole vedere dal versetto 12 fino al 13, questi due versetti, come una citazione, un richiamo, un po' diceva Stefano prima, Stefano Bombarda, ma appare così, no? Appare un'affermazione di fede, è una specie di citazione in realtà. Queste espressioni le troviamo, ecco, il nostro Tempio, la dimora di Dio, noi abbiamo il Tempio di Dio, il Signore è la nostra speranza, tuo Signore, sono le parole, la fede dei Salmi, ecco, la fede di Israele, la fede dei Salmi che viene richiamata, però notiamo che è accostata questa fede che resta, ecco, forse in bocca al profeta stesso, è accostata però anche alla sua supplica e alla sua protesta. E questo accostamento lo troveremo di nuovo al capitolo 20 in particolare, ecco, espressioni di fede che sono una specie di citazione, quindi mi sembrano da questo punto di vista ancora più significative, cioè ci si deve rifare alla fede dei salmi alla fede della scrittura, alla fede del popolo, alla fede, ecco. Ma nello stesso tempo, ecco, abbiamo anche la supplica con il dubbio del profeta. Non so se sia giusto aggiungere che alla supplica di Geremia tu non essere per me, ecco, un disastro, non troviamo qui una risposta. Finisce così, come anche al capitolo 20 finirà così, dove convivono nell'animo del profeta l'atto della fede, ecco, e nello stesso tempo la supplica. Perché? Perché i fatti smentiscono la parola di Dio, che è l'obiezione di fondo che richiamava già, mi pare, Sara all'inizio, che mi sembra che possa essere, se si legge in modo unitario, la chiave, che è il versetto appunto 15. Dov'è la parola di Dio? Dov'è la parola del Signore? Cioè quello che tu dici a nome del Signore, dov'è? I fatti smentiscono. Però qui è il profeta che lo dice a Dio. È il suo problema, perché questo, perché i fatti danno ragione, apparentemente danno ragione a questa obiezione. Ricordiamo oggi Santa Scolastica e tutto il mondo così importante per la Chiesa, delle tutte le tradizioni monastiche. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, oggi in particolare preghiamo per Papa Francesco, per la sua salute. Il Signore gli conceda ancora giorni, forza e consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E appunto per intercessione di Santa Scolastica, come chiediamo anche che al Signore che conceda il rifiorire del carisma virginale nella Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace sempre, per i luoghi in cui sopravvissuti si aggirano senza un futuro, per Gaza, per chi teme in Cisgiordania, per il Congo, perché il Signore abbia pietà delle vittime degli orrori dei giorni passati. Preghiamo. E per chi permette e favorisce guerre e massacri per propri fini economici, perché sia toccato il loro cuore. Preghiamo.
Per quanti portano questo nome, e in particolare per la nostra sorella scolastica Adaina Ricche e per le altre sorelle, per i fratelli lì, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
C'è una persona che ci ha fatto un dono chiedendo che oggi possiamo ricordare l'anniversario della morte di suo padre, che si chiamava Franco. Preghiamo anche per la fede di lei stessa e perché il Signore anche la ricompensi, perché ci ha fatto del bene, per tutti quelli che ci fanno del bene aspettando da noi una preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo Maura oggi nel giorno della sua professione, perché il Signore consoli e accompagni questi tempi della sua vecchiaia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutto Oliveto, per chi è più solo, in particolare preghiamo per Lidia, per la salute di Candida. Preghiamo.
Ascoltaci. Farei una preghiera anche per tutti i preti qui che conoscete della zona, che ci troviamo il lunedì, per ciascuno di loro. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.